vi leggo, citando anche le pagine, alcuni pensieri di Jean-Luc Nancy di questa opera, Essere singolare plurale, che è un'opera dura, ostica, indigesta, è un'opera tremenda, ecco, anche fra le opere di Jean-Luc Nancy. E dopo, come arriva la Claudia con la chiavetta e con quindi le diapo, con il film, ecco, e dopo le rileggiamo vedendole, le medesime, sto dicendo, e questo Repetita Juvent, ecco, spero proprio che confermino il detto, che anche tornare a breve lasso di tempo, anche solo dopo 5 minuti, sui medesimi pensieri, forse li rende più familiari, ecco, un po' meno ostici. Parto subito da pagina 59, dal capitolo settimo, coesistenza. È senza dubbio questo un capitolo, è centrale, è a metà del testo, quindi è centrale come luogo del corpo del testo, che è un corpo, è al centro. Ma non solo questo, lo è proprio anche dal punto di vista di un primo tirar le somme del percorso fatto fino qui. Dice che noi possiamo dire noi, che noi possiamo dirci noi, dirlo di noi stessi e dirlo gli uni degli altri, a partire dal momento in cui né un capo né un Dio lo dice più per noi. Dunque, tutta questa prima parte dell'opera è proprio sotto questo segno. E prova a pensare fino in fondo cosa vuol dire pensare il Dio è morto, e quindi senza più la cappella del padre, la benedizione del padre, l'ombra paterna, tutta, abbiamo detto già più volte, no? Fin dal seminario sulla morte di Dio di 4 anni fa, abbiamo detto che il pensiero dell'Occidente è nel nome del padre, la preghiera, il saluto, l'icona cristiana nel nome del padre, non è mica caso. Sintetizza la logica dell'Occidente, se non che abbiamo visto come non regge più rispetto alla logica del mercato, rispetto alla logica del capitalista. Il discorso del capitalista sta fagocitando, siamo in questo processo, sta fagocitando il discorso del padre. Non regge più l'autorità paterna, non c'è più, cioè, un luogo metafisico e verticale di benedizione del nostro pensare, del nostro essere, del nostro agire. La ontologia, il discorso sull'essere, è un discorso del padre e sul padre. Non è la stessa cosa il discorso del padre e il discorso sul padre. Ma quando dico nel nome del padre, del figlio, vi dicendo, quando dico nel nome, è un io, in questo caso sono io che dico nel nome del padre. Sono io che lo nomino, non è lui che nomina me. O meglio, io mi nomino nominandolo, ma il discorso qua è molto complesso. Rimane il fatto che tutta la nostra, il nostro logos è nel segno del padre. Capite bene quanto maschilista, tra virgolette, questo discorso? Tanto per dire. Perché osservavamo che forse ci sono non solo dei maschi o delle femmine che pensano, ma più complesso, e implica un fiuto maggiore, e andare a fiutare il genere dei pensieri. Bene, il genere dei pensieri. Non sono neutri i pensieri. Questo è il discorso, Non sono neutri. Non c'è il genere neutro nei pensieri. Bene. Che noi rileggiamo. Che noi possiamo dire noi, che noi possiamo dirci noi, dirlo di noi stessi e dircelo gli uni gli altri, a partire dal momento in cui né un capo né un Dio lo dice più per noi. Non c'è più nessuno che ci nomina, questo è il discorso. Ci dobbiamo nominare noi. Dicevo che anche il discorso dell'essere è un discorso che è nel Logos, che è nel nome del Padre. Non è nel nome della madre l'essere. Tutta la metafisica si muove in questa logica. È la logica stessa che noi usiamo pensando alla metafisica, che è così fondata. Ora, nel momento in cui invece vince il mercato, nel momento in cui la globalizzazione sta globalizzando il mondo tutto, e quindi voglio dire, non c'è più lo scarto, non c'è più la posa di additare, non c'è più il fuori. E per questo è che siamo partiti vedendo in Nancy psiche e il corpo, che sono esterne e sono esterni. La psiche è l'estesa, si estende nel corpo, il corpo a sua volta si estende nella psiche e diventano una unica misura, diventano. Ecco, in questa misura, come dire noi, come dire io, come salvare un senso? Questo è il problema. E dice ancora, questa esigenza non è affatto secondaria ed è questo a darle una terribile forza di scatenamento e di sovversione, di resistenza o di trascinamento. Guardate che questa è una cosa che mi ha sconvolto, questo pensiero. Il fatto che non sono rivoluzionario perché dico abbasso i padroni, ammesso che io sia un operaio, o abbasso gli operai, che si vogliono far mantenere se sono un padrone. No, non è questo il discorso. Qua c'è un passo indietro. Qual è il passo? Dice, questa esigenza non è affatto secondaria ed è questa a dare la terribile forza di scatenamento, di sovversione, di resistenza e di trascinamento, poiché il fatto di non poter dire noi fa precipitare ogni io. Io individuale o io collettivo. Nella demenza, cioè in uno stato in cui non si può più dire io. Il pazzo duro, scusatemi il termine, è colui che non ha più l'io, non può più dire io. Ecco. Non è l'io che soffre, l'io che è in pena, o che è depresso, o che è esaltato, o che è euforico. No, qua ci sono ancora dei margini. Ecco. È quando uno non può più dire io, che siamo nella demenza. E se noi non possiamo dire noi, perché noi lo possiamo dire solo se c'è un padre, noi fratelli, il noi è sempre una fratria. Ecco, qua si tratta di ripensare da capo il noi, senza il padre, perché il padre non ci garantisce più dal mercato, dall'economico, con la maiuscola che domina, soprattutto dalla tecne, non ci libera più dalla tecne. La tecne avanza comunque, e indipendentemente dal nostro volere. Che il volere determini il reale è ancora un discorso del padre, cioè di una volontà che dall'alto cala e che dall'altro plasma sale e che dall'altro plasma il mondo. Ecco, questo è il discorso. Quindi qual è il problema? Voler dir noi non ha nulla di sentimentale, attenzione bene, di familistico o di comunitarista. È l'esistenza stessa a reclamare quanto le è dovuto. E a reclamare la propria condizione, due punti, la coesistenza. Questo è il problema, la coesistenza. Ma perché parti, uno potrebbe dirmi, da metà, se già l'opera è difficile? Non è più difficile ancora. Dopo li leggiamo, mi hanno detto, siamo partiti un po' in anticipo apposta, ci siamo presi un po' di tempo. Se la speranza, ecco qua, tutta questa opera è anche in un altro trauma, non solo è nel trauma del padre, della morte del padre o della morte di Dio, nel nome del padre, non posso più dire questo e devo comunque vivere e devo coesistere, ma come facciamo a coesistere? Vince più forte? Vince chi ha più mezzi? Cioè, è un bel problema, E la legge? E la legge? E la regola? Quale regola? Nascono tutti i problemi, si apre il siamo nella giungla, torniamo nella giungla. C'è anche un'altra misura che attraversa tutta questa opera, ed è il ripensare senza dar per buono il socialismo. Uno dirà, vabbè, ma che io sono un liberale, cosa mi importa di vivere senza dar per buono il socialismo? Un attimo, non è il socialismo dei socialisti di cui stiamo parlando, è che la società ci precede, che il sociale è una misura che nell'8 e il 900 ha permeato di sé qualsivoglia manifestazione, il lavoro, la cultura, lo stare insieme, tutto il tempo libero, tutto, l'economia, il sociale non è una... Bene, il socialismo nel senso però anche della volontà di una giustizia del sociale. Quindi qual è il problema? Come pensare a una giustizia del noi se non c'è il padre, se non c'è Dio, se non c'è la legge, se non c'è qualcosa di oltre o di altro? Se la speranza socialista come tale si è dovuta rivelare un inganno o un'illusione, non di meno il suo senso, il senso che faceva prepotentemente segno attraverso la speranza, il sole dell'avvenire, la speranza, che faceva prepotentemente segno attraverso la speranza, è stato messo in luce ancora meglio. Cioè, noi oggi abbiamo forse la possibilità di una botta di luce maggiore, di un contatto maggiore col socialismo, dell'epoca stessa in cui è nato il socialismo. E come? Dice infatti, non si trattava di rimpiazzare il regno degli uni con il regno degli altri, sostituendo il dominio delle masse al dominio dei padroni. Si trattava invece di rimpiazzare il dominio in generale, date bene a sentire la logica del padre, il dominio in generale con la sovranità spartita. Ecco il noi, ecco il plurale. Si trattava invece di rimpiazzare, e non ce l'abbiamo ancora fatta, procede dicendo, a fare questa sostituzione. Noi adesso siamo in una vacanza, ma nel senso di vacare, di vuoto, un ettodosso, quando lo stomaco va in gola, viene sbattuto in gola, siamo in questo momento di vuoto, di sospensione. Si trattava invece di rimpiazzare il dominio in generale con la sovranità spartita, con una sovranità di tutti e di ciascuno. Una sovranità intesa però non come esercizio di potere e di dominio, ma come prassi di senso. E questo è un punto importantissimo. Noi dobbiamo produrlo il senso, dobbiamo inventarlo il senso, dobbiamo in qualche modo originarlo. E il senso del nostro esserci prende senso solo nella relazione plurale, solo nel noi. Se non c'è un io tu che si avvertono come noi, non c'è senso. Io non ho senso in me stesso. Io non ho nessun senso. Posso concepirmi come anima, sostanza, tutto quel che mi pare. Non regge la logica del mondo così come si fa producendo e vivendo oggi e in futuro. Il problema è che io, solo quando mi rivolgo a un tu, posso sapere che cosa vuol dire io. In una relazione con un altro, io posso toccare i limiti e anche il valore, il senso del mio essere. Non c'è senso in sé. Non c'è senso in sé. Questo è un pensiero di una dolcezza, di una delicatezza, ma anche di una forza incredibile. Ecco perché parlava prima di trascinamento, parlava prima di trascinamento, di scatenamento, di terribile forza, di sovversione, di resistenza, per questo credo. Ma facciamo un passo avanti ancora, sarebbe la quinta diapo, come vedete, dopo poi ce le vediamo, faccio per dire, ma lo facciamo proprio, Non è che dopo rilevo tutto, però qualcosa sì. Dunque noi siamo nella condizione di un disincanto pazzesco. Il disincanto di una fratria che non ha il padre, che si rende conto che non c'è il padre. Non dico che non l'abbia mai avuto, ma diciamolo pure. tutti i fratelli che non hanno mai, che si accorgono di non averlo mai avuto il padre. Questo è il mondo a venire, o non c'è avvenire per il mondo. Quindi come produrre senso? Dice, questo disincanto e questa disperazione dicono qualche cos'altro, dicono molto di più. Dicono cioè la nostra preoccupazione principale, quella che ci rende oggi quel che noi siamo, ossia la preoccupazione per l'essere sociale in quanto tale, la cui essenza non è certamente riconducibile ai concetti di società o di socialità, l'essere in comune, l'essere in tanti, non è possibile. Non è possibile. Chissà quanti autovelox, eh? Non è possibile. L'altra parte di Modena, no. Grazie. Finisco sulla frase. L'essere in comune. Sono tutta una parola, eh. Sono sia virgolettati sia con la lineetta. Sono a pagina 60 in basso, eh. Quart'ultima riga. L'essere in comune. L'essere in tanti. L'essere gli uni con gli altri. Oh, attenzione bene una cosa, la dico subito a scanso di equivoci, non è l'essere gli uni per gli altri, qua non c'è la caritas, qua non c'è la caritas, eh? Gli uni con gli altri, è il cum sempre che, su cui lui riflette, perché, non, perché dico questo? È una perdita, uno potrebbe dirmi, l'interlocutore di prima, ma sì, vabbè, però questa è una gran perdita, no, un attimo, non è affatto una gran perdita, perché l'essere gli uni per gli altri, dunque la caritas, suppone il padre, ancora una volta. E il padre, l'uno, adesso lasciamo stare l'aspetto cristiano, l'uno, parliamo filosoficamente basta, l'uno suppone sempre che i molti, che i più, beh, come hai fatto a sapere che è questa? Dici la verità? È proprio questa. Ah, va bene allora. Ah. Finisco questo pensiero, poi dopo torniamo da capo, come va detto, perché no, non è stato un inganno il mio. Allora, dicevo, perché dice gli essere gli uni con gli altri? Non dice mai essere gli uni per gli altri, anzi mai. Non suppone nessuna fede e soprattutto tiene sempre il timone in questa rotta, in questa stella polare dell'immanenza. Cioè la filosofia deve render conto di ciò che è così com'è, della vita in quanto vita, senza mai fughe di sorta o piani di sorvolo. In questo non sei un maestro, è un maître à penser, proprio insegna a pensare. Ecco per esempio il pensiero, che forse svolgeremo il prossimo anno, sempre che ci sia un prossimo anno, vabbè. È la logica del sacrificio, dicevo, che ci sia il padre, che ci sia Dio, che ci sia la legge con la L maiuscola, o il testo, con il testo sacro, ecco, il testo sacro. Tutto questo comporta di per sé la logica del sacrificio, la logica sacrificale. Ora, se c'è una cosa che il corpo non tollera, proprio non solo che gli dà fastidio, non solo che gli enuncia, ma che lo offende radicalmente, è la logica del sacrificio. Il corpo non vuole mai sacrificio, occhio, Quando voi sentite che un discorso è in odore di sacrificio, la vittima, la prima vittima di è sempre il corpo, perché il corpo, i pori, vogliono tutti vivere, tutti respirare, tutti trasudare, ci mancherebbe che uno me lo stompi per amore di, per, non c'è un per. Capite il concetto? Il per è un prefisso teologico che non può aver luogo nel corpo. Avrà luogo quando noi vorremo fare altri discorsi su altri piani. Ecco, quindi non è che noi lo affoghiamo o lo affondiamo, no, solo che non lo possiamo usare, dico solo questo, in questo contesto non lo possiamo, per questo motivo credo. Ma torniamo da capo, Ecco qua, concepire, io devo dire una cosa, che devo dire una cosa, è vero che, come dicevamo prima, in modo quasi intimo, È vero che i pensieri, che i pensatori e le pensatrici hanno un genere, non ci mancherebbe altro. Ma è altresì vero che lo sforzo che io prego di fare è lo sforzo di pensare al genere dei pensieri, non di colui o di colei che pensa. È uno sforzo durissimo, perché noi, avendo ciò che abbiamo e non avendo ciò che non abbiamo, perché i generi sono diversi, per fortuna, è ovvio che un po' ci fai il raschio in gola, ecco, questo pensiero. Ma lo sforzo di pensare il genere dei pensieri è molto importante, è molto importante. Questo, per esempio, concepire l'essere come azione e passione, perché il corpo è sempre azione. Anche quando io dormo, respiro altrimenti morirei, anche quando dormo il cuore batte altrimenti morirei, e tutto funziona come sa lui, me ignaro, io sono psiche distesa, l'estesa, che non si sa. Benissimo, ma tutto procede, tutto procede. Concepire l'essere come, questo è un testo di ontologia, attenzione bene, pensa sempre l'essere e prova a pensare l'essere non nel nome di Dio, non nel nome del padre, tantomeno nel nome del capitalista. Attenzione bene, anzi, è proprio per non andare in pasto al discorso del capitalista. Godi e taci, ecco, perché questo vuol dire, con i mezzi che abbiamo oggi, la fine del genere umano, l'autodistruzione. Concepire l'essere come azione e passione, dove si determina il senso dell'esistente, con tutta la sua discrezione e fragilità. Perché una cosa che verrà fuori, o che dovrebbe venire fuori, è questa, che il non avere un riferimento assoluto, metafisico dei valori, dei principi, delle logiche, automaticamente fa sì che uno è nel luogo in cui è ed è in quelle relazioni. Noi siamo qui dentro stasera, siamo in relazione fra di noi, in relazione con queste luci, con queste poltrone nuove, con questa immagine, ecco qua il discorso. Noi siamo sempre locati, siamo sempre, ma questa è fragilità, Noi dobbiamo abbandonare l'idea di un'assolutezza, di una sostanzialità, di una perduranza o di un'eternità, ci mancherebbe altro. Quindi è proprio come la primavera, i fiori adesso incominciano, prima i malusticani e poi dopo i peschi e gli albicocchi, poi dopo anche i turoni, vi dicendo, via via, ma questi fiori durano quanto tempo? Attenzione. La bellezza assoluta, ma insieme fragilissima. Ecco, la vita e la bellezza sono di una fragilità infinita, un niente, un ictus, con tutta la sua discrezione e fragilità, ma pure con la sua distinzione fra, ecco qua, lo spaziamento o la spaziatura, che è una delle parole più importanti della filosofia di Nancy, che ogni sera ripetiamo e via dicendo, la articoliamo nuovamente, con tutta la sua distinzione fra e rispetto a tutte le altre posizioni. Ecco qua, siamo proprio pagina 59, vedete? Quindi ho trovato questo disegno di Nancy, mi piace per i colori, assomiglia anche un po', non deve assomigliare più di un po', la necessità di salvare l'esistenza irriducibile che noi, l'abbiamo già detto questa, che noi possiamo dire noi, che noi possiamo dirci noi, dirlo di noi stessi e dirlo gli uni agli altri, a partire dal momento in cui né un capo né un Dio lo dice più per noi. Come poter fondare una convivenza senza fondamenta e senza trascendenza? Questo è il problema. Capite che in qualche modo, mi verrebbe da dire, è un accettare fino in fondo la sfida del mercato mondiale, della finanza mondiale. Ecco, come dare senso a ciò che è nelle cose, a ciò che si sta svolgendo, a questo nostro mondo così come è, non un altro mondo, non il mondo che vorremmo vivere o in cui vorremmo vivere. No, no, no. Nel momento in cui né un capo né un Dio lo dice più per noi. Ecco, questa immagine, ecco, volevo dire solo una cosa, che è vero che non è vero che mi interessa più il genere dei pensieri che dei pensatori o delle pensatrici, questo è vero, però è altresì vero che io, e penso anche poi voi, tendo ad innamorarmi proprio delle immagini dei pensatori e delle pensatrici. Quando io ho fatto il seminario, ho bienalizzato su Hannah Arendt, lo dico adesso quasi silenziosamente, ma io mi ero innamorato da Hannah Arendt. Ma proprio nel senso che l'avevo davanti agli occhi, che desideravo rivederla. Non so cosa significa essere innamorato, se non desiderare di rivedere quell'immagine. Bene. E così per me, voglio dire, Nancy, che non è certo quello che si suol dire un bell'uomo, nei criteri che vanno per la maggiore, televisivi, zia Bo è bellissimo. Bene. Da un dominio di potere a una sovranità spartita, ecco qua, abbiamo letto prima, da un dominio di potere a una sovranità spartita come prassi di senso. Noi abbiamo il compito non di corrispondere a un senso. Questo supponeva la verità con la V maiuscola e la metafisica, la teologheia, il logos di Dio. No, 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 noi abbiamo il compito di una prassi di senso. Noi dobbiamo di volta in volta, locatamente, allacciando i fili tra internosse per poter dire noi, dobbiamo reinventarlo, di volta, rigenerarlo, ripartorirlo. Il fatto di non poter dire noi fa precipitare un io individuale collettivo nella demenza. Cioè, in uno stato in cui non può dire io, voler dire noi non ha nulla di sentimentale, di familistico o di comunitarista. È l'esistenza stessa a reclamare quanto le è dovuto o a reclamare la propria condizione, la coesistenza. Non so se ci arriveremo, ma ho trovato un'immagine scandalosa, lo dico subito così, a chi si può scandalizzare può uscire, poi rientra dopo, ma scandalosa! Ma Dio santo, in questa immagine scandalosa c'è proprio questo tentativo di comprendere un noi senza famiglia, senza sentimentalismo, ma proprio come partizione, Per Jean-Luc Nancy, che è un visionario, è un visionario Jean-Luc Nancy, ci mancherebbe, tutti i filosofi, tutti grandi sono dei visionari. Visionari non vuol dire avere delle visioni, vuol dire guardarle. Il mondo è la visione, ci mancherebbe altro, quindi tenere gli occhi aperti di fronte al mondo, e questo intendo per visionare. Ecco perché mi fa a volte anche un po', mi stuzzica un po' il pelame, quando sento neorealismo, più realismo, meno realismo, cioè, non mi ho capito, io, ma scherziamo, ma gli occhi aperti, sbarrati di fronte al reale, non c'è altro da fare. E qualsivoglia moda o scuola filosofica che non persegua con potenza e con durezza e anche con dolcezza, però, con dura dolcezza, questo è per dire un ossimoro, questo piano di visione, non ci siamo. Voler dir noi non ha nulla di sentimentale, di familistico, di comune, è l'esistenza stessa a reclamare quanto le è dovuto. Io, in questa immagine scandalosa che vi dicevo, a cui forse non giungeremo, come se un bimbetto nudo, neonatino, con una maschera d'adulto, su una donna nuda, con una maschera terribile, inguardabile. Ecco. Perché dico questo? Perché qual è il problema? Il problema è che non c'è nessuna, non ci è dato arretrare di un passo. Noi siamo il contesto in cui siamo. Noi dobbiamo allacciare un senso internosse, poter dir noi. Ma lo diciamo sempre all'interno di una situazione che a volte è ostica, invivibile, è ardua, è rigettante. Non è facile pensare, fino in fondo questo. Ecco, siccome avevamo chiuso, la volta scorsa, chiuso, avevamo aperto il discorso sulla città, avevamo solo aperto, bene, riprendiamo la crisi della città e dell'essere gli uni con gli altri nella sua piena sovranità. Dunque abbiamo detto che bisogna pensare alla sovranità spartita senza a una sovranità senza dominio, senza il potere che domina, dall'alto. Questo è il grande compito che ci attende. Bene. L'essere in comune, l'essere in tanti, l'essere gli uni con gli altri, qui è tutto quanto ci fa pensare. Tutto quanto fa pensare noi. Cioè questo è ciò che bisogna pensare. È nel momento in cui non c'è più una prospettiva socialista da presentare o da proporre al posto di comando di un soggetto della storia o della politica. È nel momento in cui, in via più generale, non c'è più, per così dire, una città o una società in cui si possa proporre un modello regolativo. È in questo momento che l'essere in tanti, sottratto a ogni intuizione, a ogni qua intuizione, attenzione bene, qua è di Kant, l'intuizione pura a priori, quindi quello che va alla realtà con delle categorie che applica, che impone al reale per far sintesi. Qua intuizione è in gergo, non è l'intuizione psicologica o affettiva, io intuisco lo stato d'animo di chi mi sta vicino, è medio. No, non c'entra niente. È proprio del soggetto che plasma e produce performativamente il reale. Lo fa in modo intuitivo, dice Kant. L'intuizione pura a priori. Vabbè. Dicevo, sottratto a ogni intuizione, a ogni rappresentazione, a ogni immaginazione, si impone come questione in tutta la sua gravità e come esigenza nella sua piena sovranità. Quindi il problema è quello della sovranità. Disgiunta dal dominio. Noi riusciamo a concepire una sovranità disgiunta. Questo è un pensiero delicatissimo, attenzione bene, delicatissimo, senza colonizzare, senza imporre, senza manganellare, senza ungere. Questo è il problema. Ritorno a questa immagine perché mi piace troppo, dallo smarrimento radicale della globalizzazione, all'essere gli uni con gli altri. Ecco, l'ontologia per Nancy è nell'ambito dell'esistenza, il suo nome significa pensiero dell'esistenza, la sua situazione significa oggi pensare l'esistenza all'altezza di quella sfida di pensiero che è la mondialità come tale, che la si definisca poi, non c'eravamo arrivati però qua, ecco qua adesso è già nuovo, non c'eravamo arrivati, vabbè lo leggiamo qua, Che la si definisca poi come capitale, tecnica, disoccidentalizzazione, frattura della storia, eccetera. Tutti i termini dati a questo processo che è in atto, che noi stiamo vivendo. Ecco. Che la crisi del potere, e il potere quando è in crisi si fa tiranno, attenzione bene, il potere non arretra mica, il dominio non arretra mica, attenzione, quindi quello che si aspetta. Ecco, semmai assume delle metamorfosi, il mercato è una sua metamorfosi. Il dominio dell'economico, noi lo diamo per scontato, ormai accettiamo tutti i giorni di avere informazioni sull'economia, ma è mai possibile? Ma solo, non lo so, quando ero giovane, ma assolutamente, ogni tanto una notizia economica, ma ogni tanto, non tutti i giorni, tutte le ore, ma siamo pazzi. Questo è un dominio, attenzione, questo è il potere come dominio, con una violenza assoluta, ti obbliga sempre a prendere atto, tu sei sempre stesa e il potere è sempre rectus. Ah no, che cosa fa sì che l'essere non sia tale, che l'essere come tale sia un essere uguale? Che circola da essente a essente, questa è una domanda, che circola da essente a essente e implica dunque la disparità, la discontinuità e la simultaneità però, che occorrono per misurare una rassomiglianza. Noi possiamo dire noi se in qualche modo ci rassomigliamo, ma possiamo dire noi solo se ci differenziamo, siamo tutti uno diverso dall'altro, capite qual è il problema? Ecco. E ugualmente diversi. pensane bene. La uguaglianza delle differenze è la ricchezza dell'essere. Ma veniamo adesso, lasciamo stare il capitolo settimo e torniamo all'inizio. Addirittura i nomi qua sono in greco, sono in latino, i numeri sono in latino, sono 30 facciate. Se abbiamo il coraggio ci tuffiamo in queste prime 30 facciate, o no? Che è un dialogo tra Roberto Esposito e Jean-Luc Nancy. È un dialogo sui generi, attenzione. Esposito è un filosofo vivente, è un politologo, ha scritto parecchi libri anche con Carlo Galli, che è un altro filosofo politologo di Modena. Vabbè. E lo conosciamo attraverso alcuni suoi pensieri, che è il primo modo per conoscere un pensatore. Primi pensieri, poi tutto il resto. Bene. Quanti anni ha, dove insegna, che mi importa. Bene. Come parte? Inizia il dialogo, è stato Esposito a chiedere a Nancy di dialogare sul tema che è appunto essere singolare e plurale, ecco. E quindi è lui che in qualche modo apre in modo molto garbato, a mio avviso, citando Deleuze, Gilles Deleuze. Che diapo è questa? Ah, qua non ci sono i numeri. Bene, bene. E così, di Deleuze cita queste due proposizioni. Il lavoro del filosofo è un impegno di movimento continuo, di territorializzazione e deterritorializzazione. Il grande maestro è di un pensiero del corpo. Prima di Nancy è Deleuze, è lui che pensa continuamente il corpo, fino ad arrivare, assieme ad Artaud, a concepire un corpo senza organi, addirittura. Vabbè, è un percorso molto fascinoso e complesso. Di fatto, qual è il problema? Il problema è sempre quello di attestare una relazione, territorializzare e deterritorializzare, è sempre additare a una relazione. È ovvio che territorializzare significa in qualche modo circoscrivere, anche forse colonizzare, anche prendere possesso, anche abitare però, anche semplicemente abitare, che è comunque prendere possesso. Comunque che costa? Certo. Deterritorializzare è invece la logica, tra virgolette, del capitale. Il capitale si fa un baffo dei diritti acquisiti, della proprietà privata, delle razze, del genere, delle religioni, dove c'è la possibilità di incremento del capitale, si investe, dove non c'è si deloca e si investa, si deterritorializza, si smantella e si va a produrre, che ne so, la Fiat in Polonia o in Brasile. Ecco cosa vuol dire deterritorializzare. Tutto il mondo continuamente si territorializza e si deterritorializza, ma questo meccanismo ci precede in noi e tanto più l'io. Un io che non sapesse questo, ma che io è. Pensare non è un filo teso tra un soggetto e un oggetto, e qua anche il, come dire, lo scarto rispetto sempre alla logica kantiana a cui ci rifacciamo, perché è il modo, come dire, più moderno di ripensare la logica del padre. Bene. Pensare non è un filo teso tra un soggetto e un oggetto, è sempre un rapporto di potere, di dominio, questo è soggetto-oggetto, non di sovranità, di dominio. Il soggetto è tale solo se domina il soggetto, cioè se lo produce e lo consuma. Se un soggetto non potesse produrre e consumare l'oggetto, non è una relazione di soggetto-oggetto, chiaro? Dunque non c'è possibilità di sfruttamento e di colonizzazione. Pensare non è un filo teso tra un oggetto e un oggetto, né una rivoluzione dell'uno intorno all'altro. Il pensare si realizza nel rapporto fra il territorio e la terra, che il corpo è, tra corpo e corpo, fra i corpi, nel linguaggio di Nancy. Leggiamoci adesso una pagina e mezzo. Questa è molto discorsiva, sembra quasi di storia, eppure pone un problema filosofico potentissimo. A proposito della questione dello spazio, è precisamente di questa questione che si tratta. Da più di 40 anni sappiamo di vivere nell'epoca dello spazio. Foucault è stato uno dei primi ad annunciarlo. Il più delle volte si contrappone quest'epoca a quella della storia, che sarebbe venuta prima, estinguendosi poco a poco nella seconda metà del Novecento. E non c'è dubbio che questo secolo verrà ricordato per il sospetto gettato sulla fiammata di storia che era stata al centro dell'attenzione nel secolo precedente. Lo storicismo di Hegel, lo storicismo marxista, il positivismo, la storia era al centro. Fate vedere con tre pennellate come ribalta il gioco Nancy. È una cosa formidabile. Dice, ma la storia in cui si riconobbero gli illuministi, i romantici, gli esponenti del progresso industriale, fu per molti versi la storia di una conquista dello spazio, compimento di processo di colonizzazione, indipendenza e sviluppo delle Americhe, riordinamenti territoriali in Europa, emigrazione, il tutto accompagnato poi da una crescente padronanza tecnica delle distanze marittime terrestri, vapore, elica, biella, delle comunicazioni elettriche, sia sottomarine che aeree, degli spazi di circolazione urbani ed extraurbani, ed interurbani. Le strade, le ferrovie, i cavi, le città in cui viviamo hanno acquistato in quell'epoca la loro attuale conformazione. La superficie del pianeta non conosce più terre incognite. Le mappe non contengono più spazi bianchi. I deserti, i poli, tutto è stato ormai esplorato. La spedizione in territori lontani è giunta al termine della sua missione e cede il passo a una conquista dello spazio interplanetario, interstellare, che non ha più lo stesso ritmo e lo stesso significato, poiché non si tratta più di svelare i segreti della Terra, ma di coordinare piuttosto l'estensione delle trasmissioni nell'ambito di una reciproca sorveglianza e intimidazione delle potenze economiche, politiche. Dio buono, ma pensate qual è il senso, che pennellata terribile questa, il senso del progresso, il senso della tecnica a venire, qual è? Il controllo reciproco delle potenze, attraverso tutta questa tecnologia, lo rilevo, poiché non si tratta più di svelare i segreti della Terra, in cui siamo nati e in cui dobbiamo morire, ma di coordinare l'estensione delle trasmissioni nell'ambito di una reciproca sorveglianza e intimidazione delle potenze economiche e politiche. Per certi versi, dunque, quella che abbiamo vissuto è stata la storia di una progressiva saturazione dello spazio terrestre. E quella che alcuni hanno chiamato la fine della storia corrisponde a questa occupazione completa dello spazio. Bene al soffoco crescente di riga in riga che è il nostro mondo, perché il nostro mondo è di un soffoco crescente. È venuta meno quella coscienza di conquista, di espansione, di scoperta che aveva finito per coincidere con la stessa autocoscienza dell'Occidente. Non a caso mi piace molto anche questa espressione, un po' subdola, un po' sorniona, quasi di sottecchi, in effetti è di sopraocchiale, è di sopraocchiale. Non l'ho schiacciata appositamente, l'ho trovata così, né ho mozzato capo e collo, ci mancherebbe, sarebbe un assassino, impensabile. È venuta meno quella coscienza di conquista, di espansione, di scoperta che aveva finito per coincidere con la stessa autocoscienza dell'Occidente. Cioè, scusate, se uno mi chiedesse qual è la prima causa della depressione che circola ovunque, io direi che questa è molto remota, uno potrebbe dire. Come mai allora uno soffre di più, uno di meno? Certo, dopo poi si scende dal pero. Ma attenzione, il pero è quello, è valditato, che il mondo si sta facendo sempre più piccolo. Ma si sta chiudendo, si sta cartocciando, e questo è un problema grossissimo. Questo è ciò che si dà da pensare maggiormente, che non c'è più lo scarto, non c'è più il sentimento di poter andare oltre, che poi ci siamo dentro. Non a caso, forse, le due terribili scosse del secolo, il fascismo e il comunismo, sono state accomunate proprio da una sorta di volontà di potenza spaziale, da una parte l'idea di uno spazio vitale, tra virgolette, che occorreva conquistare per instaurare il regno millenario di una razza superiore, il nazismo, dall'altra il dominio e lo sfruttamento di un'immensa distesa territoriale non ancora soggettata alla conquista industriale che il comunismo è stato per l'est dell'Europa, e per la velocizzazione dell'industrializzazione, attenzione, la estrema velocizzazione dell'industrializzazione. In maniera diversa entrambi questi imperi sono finiti in fumo o nel fango, i loro spazi sono implosi, ma in un certo senso è l'intero spazio dell'umanità e della natura ad essere imploso. Ecco perché bisogna sempre tornare alla storia del Novecento e del fascismo, dei fascismi e dei comunismi, che ce ne sono tanti, perché è lì che si gioca una partita incredibile, ecco, ma in un certo senso è l'intero spazio dell'umanità e della natura ad essere imploso, conquistato integralmente in ogni sua dimensione. Lo spazio ha cessato di essere un volume estensibile nel quale slanciarsi, o del quale, meglio ancora, l'esploratore una volta accresceva egli stesso l'espansione. Ogni grande esploratore ha dilatato la Terra. C'è anche questo continente. L'estensione ha cessato d'essere espansiva per divenire semmai intensiva. Ecco perché siamo non solo depressi per il motivo di prima, ma sempre ipertesi, siamo sempre ipercinetici, iperattivi, inesausti. Proprio anche quando siamo stanchissimi ci sono ancora tante cose da fare, anzi, lì inizierebbe il fare, ma siamo matti. Forze condensate, compresse, potenze concentrate in particelle, fibre infime, miliardi di byte d'energia e di informazione in uno spazio-tempo pressoché nullo. Ecco qua cos'è l'intensività, l'intenzione. Come altra misura per pensare il noi è sempre l'io-tu-noi, l'essere singolare e plurale. È in questo contesto, è in questo contesto pazzesco che dobbiamo pensare. Non sono pensieri così, come dicevo prima, neutrali, che partono da zero. Non è mai partita da zero la filosofia, anche quando ha posto Dio per partire da zero. Lo poneva, grazie, lo poneva da un contesto, da quale, ce lo dice subito, dal fatto che gli dèi si sono ritirati, gli dèi della natura si sono ritirati. Abbiamo dovuto inventare gli dèi cittadini al posto degli dèi naturali. Una fonte, prima era una divinità, un fulmine, l'impeto di un fiume, un calore incredibile che ti secca le piante, anche il fico dovrebbe reggere un po', come... anche il fico si secca. Ah, quelli erano gli dèi prima, cioè ciò che dava, si dava da pensare, l'interlocutorio, l'enigmatico, quello era la fonte del pensiero, ecco, lo scarto rispetto al volersi adagiare un po', perché per vivere è bello ogni tanto adagiarsi e riposare le membra, finché il corpo. Forze congiunte, condensate, compresse, potenze concentrate in particelle, fibre infime, miliardi di byte d'energia e di informazione convogliate in uno spazio-tempo pressoché nullo. Ma da tutto ciò essa è uscita anche disorientata. Lo spazio, ripiegato su se stesso, ha sentito di perdere la propria disposizione. Il disporre è un altro termine chiave della filosofia di Nancy. Tutto è disposizione, la vita, il corpo è disposizione. Ma guai se una mano entrasse nel cervello e il cervello dentro la mano. No, devono essere disposti, posti secondo una loro differenza. La disposizione è importante per pensare il corpo. Ma tutto ciò ma da tutto ciò essa è uscita anche disorientata allo spazio, ripiegata su se stesso, ha sentito di perdere la propria disposizione all'ampiezza e all'apertura. Ecco perché parliamo sempre di apertura, tutta la filosofia del secondo Novecento, la Lichtung di Heidegger, nel bosco, si apre la natura, uno spazio, che bellezza, questo bisogno continuo di un'apertura, da dove nasce? Beh, ma dal nostro mondo, dal nostro mondo, lo stiamo producendo questo bisogno. Non appare più come un luogo di dispiegamento, di attraversamento, di passaggio, di percorso, di soggiorno. Il cristianesimo ha detto che la nostra vita, questa vita, è un percorso, è un passaggio per un'altra vita. Era una cosa scontata. Per mille anni, ma per più di mille anni, si nasceva con questa consapevolezza, che era come che ho due mani e due piedi. Uguale, attenzione, stessa evidenza. Non appare più come un luogo di dispiegamento, di attraversamento, di passaggio, di percorsi. Lo spazio, per certi versi, non è più propriamente dimensionale. La Terra si riduce a un punto, e a un punto che è senza dimensioni. I byte non hanno dimensione, sono dappertutto. Sì, che noi però vediamo poi un po' dappertutto. Vediamo. Vabbè. Fino a oggi, filosofare era aprire uno sguardo dinanzi a uno spazio. Oggi ci siamo dentro inevasibilmente. Tutto ci tocca, tutto si tocca, tutto tocca tutto. Non si tratta di uno spazio davanti a uno sguardo, siamo di fronte all'effetto di un'esperienza inedita del mondo, anche inquietante, anche eccitante. Il nostro esserci, per quanto preceduto da una storia, non sa proprio come avvalersene. Cioè, noi siamo nella condizione in cui io ho iniziato storia per 40 anni, quindi ci ho anche un po' creduto per molti anni, non per tutti i 40, però ci ho anche creduto, come no, accidenti. Per fortuna che adesso non vado più di fronte a dei giovani studenti, perché noi siamo nella condizione di non poterci avvalere della storia, dice Nancy. Non possiamo non conoscerla, ma non possiamo avvalercene. Ed è semplice, perché non c'è più il potere, ma dobbiamo cercare una sovranità, che è un'altra cosa. Il nostro esserci, per quanto preceduto da una storia, non sa proprio come avvalersene, non lo spazio come estensione, senza dimensione, ma sotto ogni profilo, tutto in tensione. E allora, molto bello l'intervento di Roberto, molto bello l'intervento di Roberto Esposito. Sì, ma allora, è bello perché Roberto Esposito fa delle affermazioni, ma per lo più fa delle domande, Nancy, ed è giusto che sia così, Nancy, così. Lo spazio è destinato sempre più a coincidere con gli effettivi rapporti di potere e di forza. Questa è una definizione di mafia. Se uno mi chiedesse, sì dai, su due piedi, dimmi in una frase solo cos'è la mafia, io direi che è la coincidenza di spazio e potere. Tomo, cosa fai? Bene, ma questo è il destino del mondo. Questo è il destino del mondo, chiede Roberto Esposito, ma le sue parole sono sempre tutt'altro che sottratto agli effettivi rapporti di forza e di potere, ma anche di resistenza e di liberazione. Lo spazio fa tutt'uno con essi, ne definisce insieme di volta in volta la posizione, l'imposizione, l'esposizione. Capite che non è solo il potere a vedersela brutta adesso, perché anche il potere non è mica più scarto. Mettetevi nei panni dei potenti, c'è un bel problema questo. Cioè, non è che possono in qualche modo scaricare su un altro luogo le contraddizioni. Si sta stringendo il mondo. Cina, USA, la Russia che ruolo avrà? Bel problema. Ed Europa, si sta tutto comprimendo, Ma questa è la storia attuale, questo è quello che è sotto i nostri occhi. Non solo il potere, si trova in grande difficoltà oggi, ma anche i resistenti, anche i rivoluzionari, anche chi non sta al gioco si trova a dover sapere che di volta in volta è ciò che di fatto mette in atto ciò che vale, non la ideologia io sono giusto, io mi batto per l'uguaglianza, io sono per l'emancipazione, io sono femminista. Ciccina, stai in questa tua esposizione, stai ridistribuendo il rapporto tra spazio, corpo, terra e prospettiva e potere. Quindi ti misuri anche tu di volta in volta su che cosa? Sui due piedi su cui stai appoggiando, senza più le terga coperte da ideologie. Questo vale, voglio dire, per il potere, ma anche per chi si contrappone. È un momento, quindi, di grossa difficoltà. La filosofia deve oggi avere la forza di riconoscersi in quanto fuga del senso, in questo non senso che è il senso di un mondo affidato solo a se stesso, perché che lo spazio e il senso coincidano. Ma capite cosa significa questo? Proviamo adesso a tirare qualche somma da quel che vi ho detto prima. Cioè, cosa vuol dire pensare senza Dio? Cosa vuol dire pensare senza il Padre? Cosa vuol dire pensare alla pari? Essere singolare e plurale? Cosa vuol dire? Ecco, è il tema del nichilismo che salta fuori. C'è niente da fare. È il tema del nichilismo, un tema allucinante. Salta fuori sempre. E vale non solo per la filosofia, ma anche per la politica, il nichilismo. Come vedi, dice Roberto Esposito Nancy, come vedi il rapporto fra nichilismo e politica? Come lo vedi? E tra nichilismo e comunità? La mia impressione è che si debba scavare nei differenti livelli del niente. Oh. Siamo nell'epoca del nichilismo, ma attenzione, ci sono vari modi di concepire, vari strati di nichilismo. Forse noi dobbiamo scavare lì dentro. Esso da un lato è ciò che condividiamo, il munus, il dono che ci lega in una reciproca identità ed una necessaria alterazione. Dall'altro però è ciò che continuamente tende ad annientare questa condivisione. Quindi noi siamo continuamente nel bisogno e nell'esigenza di fare comunità, e siamo continuamente invece istigati a essere più individualisti dell'individualista più spietato e sfegatato. Questo vuole il mercato, questo vuole il mondo in cui siamo. Il mondo ci vuole degli individualisti e non possiamo non far comunità se vogliamo sopravvivere. Ecco cosa incominciare a scavare dentro. E come risponde Nancy? Dice: politica e filosofia hanno in comune un tratto originale. Occhio, è qua. Però originale non vuol dire l'origine con la O maiuscola metafisica, capite? Siamo sempre dentro le cose, siamo sempre in media stress. Dice Nancy, politica e filosofia hanno in comune un tratto originale, entrambe nascono dalla scomparsa degli dèi. Ve ne accennavo prima, ciò pare evidente per la filosofia, ma vale anche per la politica. La città, siamo sempre lì a riflettere sulla città, La città ha le proprie divinità, ma si tratta appunto delle sue divinità. Come tali, queste divinità prendono il posto di altre, ve lo dicevo prima, le fonti, gli alberi, le nuvole. Gli dei della città non sono più presenze, ma metafore. E questo è un cambiamento abnorme. Sotto il profilo simbolico è molto significativo. Cosa vuol dire che gli dei della città non sono più presenze, luoghi, fenomeni, ma sono invece metafore della città. Quindi la città si inventa le proprie metafore, le proprie proiezioni, le proprie autora, quelli sono gli dèi. Quello è il logos. Scusate, se uno sapesse queste cose, andrebbe cauto a dire che Dio sia fede logos, perché il logos è nato così, Ma scusate, più umano di così, Nietzsche direbbe umano, troppo umano. Filosofia e politica si fondano insieme nell'ambito di una di un ritirarsi essenziale, quello degli dèi, quello dell'essere insieme. Gli dèi infatti custodiscono l'insieme, e insieme era assemblato dai propri dèi, e l'insieme era assemblato dai propri dèi. La polis nasce così, ossia di un ritirarsi della presenza. Noi siamo dunque sempre in lutto per la perdita di una presenza vera e originaria. Come uscire da tale lutto? Ossia, come uscire dal nichilismo? Non si può restaurare Dio. Oh, che frase pazzesca. Si restaurano i quadri, non il senso. O non si restaurano le poesie. O le capisci, o le godi, o le ami, o ti nutri di esse, non le restauri. Non si può restaurare il senso. Questa è una cosa terribile. Allora, cosa gli chiede? E qua viene fuori il modello sacrificale. Ecco qua. Noi siamo stati abituati a restaurare il senso perché c'era sempre un Dio, perché c'era l'Uno. Noi eravamo i molti, delle parti, dei frammenti. Dovevamo comporci in rapporto all'uno. Per Nancy bisogna disporsi, mai comporsi. L'essere è disposizione, non composizione. La composizione presuppone sempre il riferimento, suppone sempre la linea di fuga. Ecco, il modello sacrificale e l'ordine gerarchico. Una frase sola, perché siamo partiti proprio un'ora fa e quindi stiamo calcando la mano. Dice Beniamin, allude alla fine del teologico politico, cioè di quel paradigma che identifica, raffigura, rappresenta l'essere insieme nella forma dell'uno. È un altro modo per dire passiamo dal discorso del padre a un altro discorso. C'è niente da fare. Ma questo è nelle cose, attenzione. Non è che se non dice questo lo vuole questo. Questo è nelle cose. Ecco. E continua. Ma tu alludi alla possibilità di una politica non più fondata sul modello sacrificale e che ha segnato un lungo tratto della storia del mondo. E commenta: è singolare a questo proposito che anche una pensatrice in politica come Maria Zambrano abbia potuto parlare dell'assolutismo come struttura sacrificale della società, contrapponendo ad esso una democrazia non rappresentabile da un principio sovrano. E tuttavia questo è il problema. È difficilmente pensabile una qualsiasi forma politica senza figure, rappresentazione. Eppure non vale l'inversione. Non possiamo pensare che semplicemente togliere un'assolutezza neutrale risolva il problema. Sarebbe la tecnica questa assolutezza neutrale, ma non risolve il problema. È il più grande problema che si pone a venire. E questo è il motivo per cui non è possibile sacrificare il paradigma sacrificale senza ricadere in una dialettica della soggezione e dell'assoggettamento. Quindi, secondo questo intervento di Roberto Esposito, noi abbiamo prodotto questo mondo e la nostra visione del mondo e la nostra rappresentazione sul modello sacrificale, ma non sappiamo pensare al di fuori di esso. E qua viene una botta terribile di Nancy, una botta terribile. Dice Nancy, non tutto è politico. Io per tanti anni ho pensato che tutto fosse politico. Non tutto è economico. Adesso sto vedendo che ci dicono che tutto è economico. Non tutto è tecnologico. Eppure crebbe che tutto deve essere in mano alla Tecne. Come ragiona Nancy? Attenzione, proviamo a costruirlo questo discorso, è solo due passaggi. Dice, tutto è politico. Ancora oggi questo assioma circola in ogni discorso di sinistra. Questa è stata una caratteristica della sinistra. Marx diceva che tutto è politico. Si nasce dentro la polis, si pensa dentro la polis, tutto è politico. Bene, oggi non possiamo più pensare questo. Ma perché? Ancora oggi questo assioma circola in ogni discorso di sinistra ed è vero che esso risponde alla necessità di lottare contro la pretesa spoliticizzazione di una globalizzazione che si vuole esclusivamente tecno-economica. Noi ne sappiamo oggi qualcosa in Italia. La politica ha fatto acqua, ecco i tecnici che salverebbero l'Italia. In questo guado periglioso, oneroso, ci salvano. Attenzione. Attenzione. Ma al tempo stesso è vero pure che la mondializzazione, proprio perché non si riduce a globalizzazione capitalistica, richiede la decostruzione dell'assioma secondo il quale tutto è politico. La verità è che la politica non è tutto. La politica non salva il mondo. La politica oggi non tiene insieme le cose. Il nostro essere plurale è altro rispetto a quello che i politici dicono. È molto altro, non rientra, non ci sta dentro. Il resto, rispetto alla pretesa che tutto sia politico, è più del politico. Il resto è più della somma. La mia maestra avrebbe detto c'è un errore nella somma. O nella divisione. Il resto non può essere meno del totale, no? E invece è proprio questo che oggi accade. Tutto è politico, significa allora affermare che esiste un'autosufficienza dell'uomo, ci arriviamo, un'autosufficienza dell'uomo inteso a sua volta come produttore della propria natura e con essa della natura intera. Capite qual è la ideologia che sta a monte oggi del tutto è politico? Che io sarei in grado di riprodurre in toto la natura e ne posso fare a meno. Ecco che cosa sta a monte, questa onnipotenza del soggetto performativo. È ancora lì che si gioca la partita. Ma questo è un modo secolare di pensare Dio. È la teologia, è il dominio del padre. Di questo modo di pensare si fa un baffo il mercato. L'indistinta rappresentazione di questa autosufficienza, di questa autoproduzione, domina oggi da cima a fondo le rappresentazioni della politica, sia di destra sia di sinistra, perlomeno quelle che enunciano un progetto politico globale. Capite qual è il problema grossissimo? In un progetto politico globale c'è sempre il sacrificio dei più, della pluralità nel nome dell'uno. E sono sempre di più gli esclusi di quelli che pappano alla torta. Capite il concetto, eh? Capite il concetto. La sola autentica questione posta allora da ciò che oggi chiamiamo la crisi, la paralisi della politica, è a conti fatti quella dell'autosufficienza dell'uomo e della natura grazie a lui. Laddove l'uomo si sente di dominare la natura in toto e di farne a meno, di possedere, di essere lui il paradigma di riferimento, lì c'è sempre il sacrificio, la logica sacrificale in atto. Ma la logica sacrificale dei molti, attenzione bene, non è una logica sacrificale astratta, La mondializzazione, l'oicologizzazione generale della polis, che la casa diventi corrispondente alla logica, l'oicologizzazione della polis, fa infatti emergere sempre più e con violenza, sempre più acuta, la non naturalità del suo stesso processo. ma anche a lungo termine della non naturalità della supposta natura. Mai ci siamo trovati immersi a tal punto nella sfera di una metafisica, di una metafusis. La politica si è ritratta come totalità e come totalizzazione, ma in tal senso tutto non è politico. Non ci sta dentro tutto alla totalità, perché non c'è la totalizzazione. Capite il concetto? Non c'è la totalizzazione. E adesso dovremmo capire il perché. Facciamo una cosa, facciamo una pausa. Dopo ci diamo 10 minuti per capire quest'idea. La butto lì. L'idea è questa. Come comprendere che il nostro essere singolare, cioè eccezione, bizzarria, irriducibilità, unicità, ecco, plurale, cioè sempre un noi, sempre in relazione, sempre a contatto, sempre nel tangere reciproco, ecco, come questo non sia totalizzabile. E quindi non ci possa essere nessuno che tiri la somma e che faccia il totale. Non c'è chi fa il totale della nostra vita.